tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Chiediamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno.
Allora, parliamo se volete 3899 106 600. Fate delle domande a Boris oppure semplicemente intervenite per dire, per commentare un film visto al cinema o una serie TV che avete visto al cinema che vi piace particolarmente, che vi è piaciuta particolarmente o che sconsigliereste particolarmente, oppure domande a Boris anche sulle uscite del weekend di cui fra poco in qualche modo ci occuperemo. Prima però voglio dirvi che assolutamente io ho pianto dal primo minuto all'ultimo. Dovete vedere Schumacher su Netflix. Non credo di non essere stato un secondo senza piangere di quella serie TV, cioè di quella, di quello special.
E
diciamo
non è
così.
Fatto tanto per far piangere, devo dire. Nel senso che, no, esatto. Però, cioè, non so te, ma io i momenti in cui ho pianto di più sono i momenti paradossalmente più sobri, no? Per esempio quando parla Corinna.
Sì.
Cioè, Corinna, tu hai l'impressione che sia sostanzialmente la versione femminile di Eisenhower, che dice delle cose strazianti, però, no?
Sì.
Cioè, tipo quando dice che lui vuole andare a Dubai, cioè che aveva previsto pure quello. Poi dice, perché fai quel fuoripista? Non riesci proprio a... a farti una ragione, però lui le aveva queste stupidaggini, cioè, penso alla gamba rotta Silverstone, mi ricordo un incidente con la Mercedes.
Sì,
molto...
che poi per essere un calcolatore, una persona, tu riesci a immaginare un tedesco che dice, una tedesca in questo caso, la moglie di Schumacher, che dice di un altro tedesco, no, lui era molto preciso, rigoroso, che non dice ammazza più di così, cioè,
però,
più di quanto noi sappiamo essere noi tedeschi. Invece,
però,
sì.
E secondo me esce fuori dal film, è uno che aveva anche dei cortocircuiti molto,
sì,
umani, no? Cioè,
sì.
A parte proprio in un'intervista insieme, mi ricordo Zanardi che ci raccontò che Schumacher provò a imbrogliare in una formula minore, cioè, o meglio, si era accorto che la sua, le specifiche della sua macchina erano sotto quelle normali. Sapendo e conoscendo benissimo la meccanica, stava facendo di tutto per nasconderle. Zanardi, l'unico modo che ebbe fu colpirne l'ego dicendo facciamoci una foto, e fece la foto e sotto si vedeva, diciamo, il fondo che,
sì,
toccava.
Ma io penso, Boris,
però è anche uno che fa quella cosa con Villeneuve, per dire,
ma questo,
no?
Contrasto, cioè, è bellissimo, cioè da una parte il robot, il pilota calcolatore, il pilota che ha tutto sotto controllo, dall'altra però invece, questo è un lato molto umano, il pilota che vuole vincere ad ogni costo.
Ma pure
e
il pilota
questo,
che torna poi.
E questo è bellissimo perché quando racconta Häkkinen, devo dire, bellissima intervista, io l'ho odiato, gli ho augurato la morte in tutti i modi, invece poi adesso lo trovo, insomma, è stato anche un pilota, insomma, importante.
Come tutti quelli.
Pilota
che,
molto,
insomma,
veloce, che ha dato del filo da torcere a Schumacher e che raccontava a un certo punto di essere andato nel film, lo vedrete, di essere andato da Schumacher dicendo, Michael, non puoi fare questo, se io sono più veloce di te e siamo a 300 all'ora, non mi puoi provare a passare in quel modo lì? E lui dice, e lui gli risponde, io devo vincere e quindi so quali sono i miei limiti e lo faccio. Poi a volte non li ha trovati quei limiti lì,
però è
bellissimo, no? Quest'uomo che deve fare tutto per, e a Erez il fallo di reazione, no? Contro Villeneuve, quando va addosso a Villeneuve in un modo assolutamente folle, sconsiderato, pensando poi di avere anche ragione, bellissimo, però testimone proprio di uno che non si arrende al fatto che ha perso.
Questi campioni che poi a un certo punto non riescono a resistere, tra l'altro se ci pensi è anche però quel tipo, era abbastanza calcolatore da non mettere quasi mai in pericolo gli altri, no? Cioè non è uno alla, per dirti, ti posso dire, Marquez nella moto, insomma era uno che aveva una capacità incredibile di mettersi al massimo in pericolo lui, infatti magari si rompe la gamba a Silverstone, però devo dire veramente fatto bene e bravo, secondo me bravo il regista, perché ha privilegiato i contenuti, li ha incorniciati bene, non ha voluto fare il fenomeno e ha tirato fuori. Cioè, io pensavo più o meno di sapere tutto di Schumacher ed ero convinto che anche tu sapessi tutto di Schumacher, forse è pure vero, però raccontata così hai finalmente quello che si merita.
Il figlio di Schumacher, che è presente nel documentario, ha detto: ho scoperto delle cose di mio padre che non sapevo vedendo il documentario, quindi insomma figuriamoci, perché poi era un uomo anche molto complesso dalla personalità, e c'era una parte sicuramente più oscura, più cupa, più intima, più personale, e poi c'era la grande condivisione, il grande affetto per la famiglia, per questa moglie che ha amato per tutto il tempo, e poi c'è questo squarcio che viene, non voglio farvi troppo spoiler, a parte che non è che c'è da spoilerare molto, ma insomma, che viene dalle parole di Corinna, relativo alla situazione attuale, che è evidentemente una situazione nella quale lui è vivo, c'è, ma è un'altra persona rispetto a quello.
Perché anche dopo questo documentario tu non capisci come sta, e questo io lo trovo più, cioè nel senso, come sta realmente.
Lo dice lei, dice io, il Michael ci ha sempre protetti, ora noi proteggiamo lui, perché
però non capisci, cioè nel senso, nel momento in cui ne parlano, in alcuni momenti tu dici, quando a un certo punto Mick dice avremmo tantissime cose da condividere di cui parlare e non possiamo, no? Lui fa intuire che il padre non parla, ma non so se a te ha avuto la stessa sensazione. Fino a quel momento io ho detto, ma forse qualche parola la dice, perché Corinna dava l'idea di una comunicazione che probabilmente da marito e moglie c'è lo stesso, cioè che attraverso gesti.
L'idea che mi sono fatta è che c'è una comunicazione fra la famiglia e lui, non so quanto sia verbale, probabilmente è fatta anche di gesti, di piccole cose, ma purtroppo sono passati anche 8 anni, quindi trovata, credo che i margini siano molto pochi purtroppo di...
L'ho trovata proprio l'essenza dell'amore, no? Cioè come per dire, ma a voi non deve interessare, a noi in qualche modo basta, è sempre il nostro mai, vabbè io mi rimetto a piangere.
Penso anche un po' alla tragedia di una situazione di questo genere, che non, cioè in cui tu stai con una persona che però non c'è in qualche modo, ma non puoi nemmeno superare, elaborare un lutto, perché comunque c'è un lutto, certo. No? Cioè, perché lei a un certo punto lo dice, lui non c'è più, c'è un altro lui, quindi c'è il lutto della perdita di una persona che però non riesci bene a elaborare perché lui è ancora lì, quindi insomma sono quelle cose un po' complicate. Bellissimo
con carisma, sicuramente era un uomo ingombrante anche nel senso positivo, quindi è davvero secondo me complicato, dimmi scusa.
Bellissimo l'episodio con Coulthard, adesso non voglio anticipare troppe cose, però insomma l'episodio con Coulthard, quando Coulthard, che peraltro era anche un amico tra virgolette, poi Schumacher probabilmente non aveva grossi amici nel circus come i veri campioni, Senna anche no, non ha.
L'episodio pensate con Ralph, i problemi che hanno avuto in pista, era il fratello
sì, e con poi è bellissima la scena della conferenza stampa delle 41 vittorie, quando lui eguaglia il record di Senna e si mette a piangere, in cui il fratello praticamente non gli dice niente e Häkkinen lo consola, il fratello sta lì imbarazzatissimo, sì. E Häkkinen lo consola, ma l'episodio con Coulthard è bellissimo. Coulthard, amico diciamo così, a un certo punto c'è un incidente a Spa sotto il diluvio, lui fortissimo sotto la pioggia, come anche se ne era stato il mago della pioggia, i grandi piloti eccetera, a un certo punto probabilmente anche per fare un po' gioco di squadra, Coulthard, che era doppiato che stava per essere doppiato in quel momento, cerca di trattenere Schumacher, perché il mondiale era tra il compagno, certo, di squadra di Coulthard, Häkkinen e Schumacher, a un certo punto rallenta, Schumacher non lo vede perché c'era un diluvio, lo prende in pieno, e poi c'è quella scena meravigliosa di lui che nel box parte dal box Ferrari e va verso il box McLaren per andarli
trascinandosi l'ingegnere capo e sì, i meccanici che non riescono.
Poi c'è Jean Todt che prova a fermarlo eccetera, perché voleva andarlo a picchiare, dopodiché convocati da Ecclestone per il chiarimento, e Coulthard che gli dice vabbè Michael, comunque succedono queste cose, d'altra parte anche tu avrai sbagliato qualche volta, lui ci pensa un attimo e poi fa non che io ricordi. Trovo una cosa meravigliosa. Va bene, allora qualcuno dice Häkkinen è stato l'unico rivale della Ferrari che nel contendersi il titolo non sono riuscito ad odiare, no io l'ho odiato alla stragrande in quegli anni, però poi dopo mi è passata come sempre accade insomma in queste
però
situazioni
era,
qui.
Però secondo me ha ragione lui, era un odio diverso, sì, cioè, nel senso, sì, era vero, un odio di rispetto. Facevo l'esempio di Stoner perché io Stoner non l'ho odiato, è vero che si è ritirato subito, però dico non l'ho odiato nella rivalità con Valentino Rossi.
Oddio, io un pochetto sì.
No, ma una cosa è gufare.
io proprio.
No, lo so, però una cosa è gufare, sì, secondo me, una cosa è odiare. L'ho gufato anche di più, perché era più forte, certo, degli altri. Però, come per dire, tra Marquez e Lorenzo, Marquez probabilmente è più forte, ma Lorenzo l'ho rispettato di più. Radio
Rock Podcast. Ci sono diversi messaggi, caro Boris. Partiamo da qui, vai, sentiamo.
Ciao Boris, buongiorno. Ciao. Io ho visto recentemente, l'ho comprato direttamente in Blu-ray senza neanche vederlo prima.
Sulla fiducia.
Però ero abbastanza a colpo sicuro. The, sì, Lighthouse con Pattinson e William Dafoe. Strano, veramente strano. Allora, però mi è piaciuto.
Beh,
è piaciuto
due grandi attori, sacco, Pattinson
veramente
e Dafoe. The Lighthouse, che dici?
No, è un film folle, perché devo raccontare un po' la trama, perché secondo me merita. C'è un guardiano del faro, uno che deve probabilmente scappa da un dolore o da un errore precedente, va ad aiutarlo, va a fare l'assistente. Okay. Morale della favola, nel primo giorno scopre nei suoi alloggi la statuetta di una sirena, su cui ovviamente inizia a masturbarsi, chi non lo fa,
sì.
E scopre che il suo superiore, il vero guardiano del faro, va nel, diciamo, nel vano in cui c'è, sì, la luce, si spoglia completamente nudo e guarda all'orizzonte.
Ottimo, allora, queste cose che, ottimo, diciamo,
è un punto di partenza per un, sì, per un rapporto secondo me molto interessante. Mi interessa anche dire che io e Emilio Pappagallo ci siamo conosciuti così, così e così è iniziata, così, la collaborazione.
Chi è che si masturbava sulla statuetta e chi guardava la luna? Questo è nudo.
La luna, io mi masturbavo,
io guardavo la luna,
io faccio sempre la cosa un pochino più squallida,
vabbè, no, beh, squallida, squallida, vabbè, bellissimo,
insomma, beh, meraviglioso, è più nobile,
che non lo fa?
Guardare nudi l'orizzonte, okay. E comunque, vabbè, morale della favola, loro vanno avanti, c'è un gabbiano guercio che, uno dei due, no, ma assurdo, per quello la sto raccontando, che uno dei due dice essere la reincarnazione di un marinaio morto, quindi non si può uccidere, poi a un certo punto c'è una tempesta che rovina tutte le provviste e rimane solo una cassa piena di alcolici, quindi tutto il resto del film è con loro due ubriachi, completamente ubriachi, che dicono cose folli, che entrano in uno stato di allucinazione perenne. È quel classico film che può diventare la barzelletta di un festival, perché stava a Cannes, che insomma rischia il ridicolo in ogni momento, però loro sono bravi, il regista secondo me pure, e cominciano a costruire, cioè quello che diventa The Lighthouse è sostanzialmente un sogno allucinato, con un finale forse banale rispetto a tutto quello che hai visto, però come dice lui strano e interessante, cioè, poi ti prende, cioè, questo rapporto maschile pieno di sottintesi, pieno di non detti, e pieno di alcol soprattutto, anche, sì, questo insomma corrisponde a me, sì, Emilio Pappagallo, diventa interessante. Credo che senza Pattinson e Defoe, che insomma potrebbero reggere, sì, sulle spalle anche, che ne so, interpretare Pippo e Topolino in una tragedia,
bello,
greca.
Bello, bello, bello.
Non sarebbe venuto così bene. Non facciano
fare. Vabbè, bello. Quindi insomma, tutto sommato, ti è piaciuto?
E fa che fa? Topolino.
E l'altro che fa?
Forse l'ha fatto, lo sai.
L'altro fa Pippo?
È Pippo, l'altro.
Ah, vai, Topolino, fa Pippo? Topolino. No, questo è Yogi, vabbè, non lo so. Bellissimo, non vedo l'ora di vederlo. Radio Rock Podcast. C'è un sacco di messaggi, Boris. Ripartiamo da chi ci dice che ne pensi di Dune o Dune, che dir si voglia. Ce lo scrive qui il nostro amico Andrea, però ce lo dice anche, ce lo chiede anche Andre, che dice: vado a vedere Dune questa sera. C'è abbastanza hype per il film, secondo voi le aspettative saranno, cioè abbastanza hype per il film, virgola, ci manca una virgola, secondo voi le aspettative saranno rispettate? Vai Boris, su Dune o Dune o Dune.
Allora, Dune è un è proprio un progetto di per sé che crea hype, no? Cioè, forse il romanzo di fantascienza più famoso, di sicuramente il più venduto, 700 pagine, il film che Jodorowsky non è mai riuscito a fare, no? Ne avevamo parlato del documentario di Jodorowsky, dove Winding Refn secondo me fa l'analisi perfetta, cioè se Jodorowsky fosse riuscito a fare Dune, probabilmente il modello di blockbuster che si sarebbe affermato negli anni successivi sarebbe stato quello del suo Dune e non di Guerre Stellari, a sua volta però ispirato sempre da Dune. E Villeneuve è uno incredibile, se ci pensate, perché è uno dei registi migliori che abbiamo fino adesso, che sta consacrando la sua carriera, i suoi anni migliori, a rifare o comunque a farsi ispirare da film già fatti. Secondo me vale la pena, non è un capolavoro, però dice tante cose interessanti su quel libro, trova un angolo visuale diverso, ha una grammatica cinematografica straordinaria, come sempre con Villeneuve, ma vale anche per Nolan, vale anche per Dolan, sono tutti registi secondo me figli di questa epoca individualista dove loro sono più interessati all'immagine che alla narrazione, sono più interessati al come che al cosa, lo dimostra insomma la fine di questo Dune, che è una fine monca, in attesa di un secondo capitolo che potrebbe non esserci mai, perché lui non ha firmato per il secondo capitolo, né gli hanno fatto firmare per il secondo capitolo, e aspettano un successo di pubblico che probabilmente non ci sarà. Però dice tante cose interessanti, non credo che riaffermerà un nuovo modello di blockbuster, ma sicuramente ne propone uno. Nel complesso, l'unica cosa che io non avrei fatto al posto di Villeneuve forse è Chalamet, che continuo a pensare essere un attore molto bravo ma anche molto sopravvalutato. So che sembrano contraddittorie le due cose, però secondo me è un grande talento.
Molto bravo, ma non così tanto bravo.
Non lo so, nel senso molto bravo, però il l'aura che si sta creando attorno a lui è
il giovane fenomeno, il bambino prodigio, sì. Non so come dire.
Gli servirebbe qualche schiaffo come a DiCaprio, cioè DiCaprio è diventato grande anche per gli schiaffi che ha preso. Chamelet è un DiCaprio a cui sta andando tutto bene invece, e ho l'impressione che si stia anche lui innamorando un po' di se stesso senza cercare davvero il confronto, però è un film, ecco, è quel classico film che lo andate a vedere e a cena ne parlate tutto il tempo.
Bene, qualcun altro ci scrive invece, vediamo un attimo. Boris, volevo chiederti, questa è Donatella, cosa ne pensi del film di Viggo Mortensen, di Dune già abbiamo parlato, e quindi lei l'ha visto, però vuole sapere il tuo parere. È il film quello sul papà, insomma vabbè, quello dedicato al rapporto col padre, credo, diretto da Viggo Mortensen, invece Dune lo vedrà stasera, va bene.
Allora, Viggo Mortensen è uno di quei personaggi secondo me straordinari, attore che è pazzesco, inquieto come pochi, che non è mai riuscito in qualche modo a capitalizzare l'enorme talento che ha avuto, perché ecco, parlavamo di Schumacher, Viggo Mortensen è un altro per cui è più importante il confronto con se stesso che il confronto con gli altri, e io li adoro questi personaggi qua, cioè è uno che è riuscito a fare dei blockbuster incredibili, poi non ha vinto premi straordinari, però è uno che comunque è rimasto un outsider. Quel film racconta tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti, l'avrebbe potuto fare meglio, è vero, però lui ha l'urgenza di fare prima ancora che di riuscire, e questo mi affascina terribilmente. Ci sono tutta una serie di cose interessanti, in più il rapporto col padre è seminale per lui, cioè voi dovete pensare che Mortensen è uno che credo il padre facesse il militare di carriera in un contesto internazionale, quindi lui ha praticamente girato il mondo nei primi anni della sua vita imparando 5 lingue, costruendo anche la sua carriera di attore in maniera così frammentata, allo stesso tempo però con tantissime esperienze, e quindi per chi lo ama è un tassello fondamentale per la narrazione di, sì, Mortensen. Forse a livello cinematografico non è straordinario, però bello.
Ma qui ti chiede se The Lighthouse può dirsi il nuovo Paura e delirio a Las Vegas.
Allora, paura e delirio sul faro. In parte sì, lo dicevo prima fuori onda a te, no? È una dei film in cui viene meglio raccontato lo stato di ebbrezza. Io ci sono due cose che mi fanno impazzire: quando si fa sesso in un film o quando si beve in un film, sia il sesso sia l'ubriacatura viene raccontata come una cosa romantica, armoniosa in qualche modo. Lì no, l'ubriacatura è proprio quella
reale,
hai,
diciamo,
il sospetto soprattutto su Defoe che probabilmente si siano ubriacati sul serio, anche perché erano chiusi in questa regione dove c'era praticamente solo questo faro, hanno avuto tanto tempo per farlo, le scene si dice che siano durate tanto, c'è qualcosa, Paura e delirio a Las Vegas secondo me era più coreografato, cioè sì, c'era più compiacimento, qui ci sono dei momenti in cui Defoe e Pattinson hanno il coraggio, ed è molto bello da parte di attori così, che hanno anche una presenza importante, sì, e hanno, sono anche figli di un'iconografia, no? Voi pensate, sì, Pattinson, teen idol, bello, figo e tutto tanto, che poi ha fatto solo scelte che smontassero,
certo,
questa roba
drastiche.
Defoe, voi se ci pensate, c'è sempre quell'immagine di lui, sì, sotto la pioggia in Vietnam con le mani nei capelli, e riescono sempre a smontare quel tipo di racconto.
Ok,
Radio Rock Podcast.
L'ho visto ieri, quell'originale del 1984, riferendosi credo a Dune, nostro ascoltatore. Poi qualcun altro ti chiede se hai visto, se hai letto Cinema di Leo Ortolani. L'hai letto Cinema?
No, però non vedo l'ora di vedere, di leggerlo.
Di Ortolani. E poi Chiara scrive che, tra l'altro, masturbandosi davanti a te, Boris, non commette nessun reato, come sappiamo, abbiamo scoperto ascoltando ieri.
Ma se andiamo in treno,
ma non eri tu che ti masturbavi, scusa, non ho capito. Io guardavo la luna, avevamo detto.
Esatto. Però
sei tu che non
solo se andiamo
reato
in treno, perché invece Louis C.K. insegna che se lo fai invece in camerino,
però
reato.
Louis C.K. in America, in Italia, se l'avesse fatto in Italia non sarebbe stato su un treno. Allora, Supernova è davvero bello come sembra dal trailer, vai Boris.
Sì, Sì, allora, diciamo che io ho smesso di piangere 10 minuti fa.
Ok.
È la storia della vecchiaia mia e di Emilio Pappagallo, sì. Cioè io con la demenza senile.
Proprio nostra, siamo sì. Noi, sono due attori che interpretano noi.
Io con la demenza senile e lui che mi accompagna in giro a ricordarmi le ultime cose. Cioè io me la immagino così, la nostra vecchiaia. cioè,
non vedo l'ora.
Fra pochi anni, perché insomma la demenza senile ormai per me è una realtà. Allora, non so se vi ricordate Elle e John di Paolo Virzì con Elle Mirren e Donald Sutherland. Il film è quel tipo di film, ne abbiamo visti tantissimi, no? Due persone che hanno condiviso la vita, che si vedono separati da una malattia che è la malattia più infame, no? Quella che ti toglie la memoria, ti toglie la parola. Questi sono due artisti, quindi è ancora più drammatica come situazione, perché gli va a togliere a uno dei due quello su cui lui aveva in qualche modo poggiato la sua vita. Ha diversi pregi questo film. Intanto prendere una storia che abbiamo visto tante volte al cinema e ribaltarla di senso pezzo per pezzo. Faccio un esempio. Colin Firth è quello sano e Stanley Tucci è quello che ha scoperto le prime avvisaglie di demenza senile. Eppure quello fragile è Colin Firth. Cioè è come se le conseguenze della malattia fossero su quello sano, perché è quello più fragile in realtà. L'altro lo affronta con ironia, con una feroce voglia di difendere la propria dignità e allo stesso tempo però di non negare quello che sta succedendo, mentre l'altro si sgretola perché lo ama. Un'altra cosa meravigliosa è che neanche per un minuto tu ti soffermi a pensare che sono due uomini. Cioè è una storia di una coppia, di un amore, non te ne frega niente, potrebbero essere due delfini,
sì.
Un uomo, una donna, una cosa, piante, sì, fiori e sì, frutti, sì. Sarebbe la stessa cosa. Altra cosa meravigliosa, che cos'è una coppia? Spesso e volentieri due persone profondamente diverse che si amano, e il regista che fa? Non cerca i colpi di tacco, le rovesciate a livello visivo, perché non serve. Prende due attori straordinari, gli lascia tutto il palco e tutto l'agio per poter tirar fuori il loro talento, cerca solo di smussare le loro in qualche modo gigionaggini, le loro cose, ma prende due attori completamente diversi per formazione, capacità, visione, e quindi e riesce a renderli omogenei. Con Colin Firth che ha uno stile più classico, Stanley Tucci che è più americano, più spezzato, è uno che Firth ha sempre più o meno incarnato un ideale di virilità fragile, sia nelle commedie sia nei drammi. Tucci è uno che passa da uno psicologo complottista a un criminale, a uno scrittore, a un pittore. E però tu pensi, ma questi si amano pure fuori dal set, cioè nel senso non riesci a non immaginare che ci sia un rapporto anche fuori dal set. Il risultato è che ti commuovi tanto senza la retorica e l'enfasi pompata dal regista, ma perché la storia è commovente, no? Questo on the road in camper in cui in qualche modo loro cercano di fermare il passato con i ricordi per poter iniziare un futuro diverso. Ed è bella, l'ultima cosa, e qui chiudo, In Away From Her, che è un altro bellissimo film di Sarah Polley su la malattia mentale, sulla sì. Degenerazione della memoria. C'è però il punto principale è l'estremo sacrificio di quello sano, che a un certo punto si rende conto che lei si sta innamorando di un altro, perché per lei esiste solo il qui e ora, sì. E la felicità quindi è qualcosa che sta vivendo in quella maniera, e lui a un certo punto decide, va bene, ti aiuto. Cioè okay. Io ti amo follemente, ma ti aiuto perché devi essere felice tu e chi se ne frega.
Okay.
Qui no, qui è diverso, c'è anche un po' l'egoismo dell'amore da parte di Firth e la forza del malato che spesso è quello che consente a chi rimane di vivere al meglio, no?
Certo.
Cioè dice io muoio però ti lascio come eredità in qualche modo un pezzo di felicità che tu stai perdendo perché io sto andando.
Quindi via. Supernova,
io l'ho amato, si deve vedere.
Poi
sarà pure che sto invecchiando e sto
molto velocemente risposta alle domande, ma si sa qualcosa sulla terza stagione di The Boys oppure è finito così?
Non so nulla.
Consiglio a tutti di vedere un film prodotto a YouTube che da vedere gratuitamente, che si chiama Life in a Day 2020, raccoglie centinaia di video di centinaia di persone in tutto il mondo, sulla loro giornata durante il lockdown, molto commovente.
Sì,
Boris,
io vi consiglierei anche di andarvi a riprendere il film che Salvatore ha fatto sul lockdown, che sì, ha una ratio molto simile. Devo dire, sì, hai ragione. Molto
trovo inutile andare al cinema quando hai Boris che te le licenzisce in questo modo. Occhio, che ora gli batto i pezzi io. Dice a me.
A me basta, Marco, che qualcuno, quando ho 60 anni e avrò la demenza senile, mi porti in camper.
Va bene.
La terza stagione di The Boys hanno annunciato, mi sembra l'altro ieri, la fine delle riprese.
Ok, finite le riprese, quindi ci sarà. Poi avanti.
Io riesco a volare solo a contatto con
Lerma. Scusa un attimo, che ho messo tutto.
Io riesco a volare solo a contatto con l'erba. Se non sto a contatto con l'erba, con il prato, non riesco a volare.
Benissimo. Allora, non ho capito una mazza quale, però vabbè, non lo so, non era per i due per, diciamo, non ho capito nulla. Lo stesso, io a questo punto direi di fermarci e di rinnovare l'appuntamento a settimana prossima. Per quanto riguarda il Sollazzo del Pappagallo, poi Boris sarà con me anche giovedì, avremo Enrico Michetti in studio per le nostre interviste con i candidati sindaci di Roma, e naturalmente tra pochissimo lo troverete con Tatiana in Gagarin. Noi ci ritroviamo invece lunedì mattina, domani naturalmente la puntata Best Of, e poi lunedì mattina di nuovo per il The Rock Show. Ciao a tutti e a lunedì, buon weekend. Ciao Boris, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.